Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema. Se ci state guardando, vi siete resi conto che siamo un po' stressati oggi. Primo episodio in tre, ma ultimo episodio dell'anno. E benvenuti.
Ciao, grazie, ciao. Ciao a tutti. È l'ora di tirare le somme.
Sì, là, ovviamente siamo con Messer Ippolito e Gian, che componiamo questo tridente d'attacco per affrontare ciò che è accaduto in questo 2023. Riassuntone, e vediamo come è andato quest'anno. E direi che siamo un po' stretti ma comodi.
Esatto, è la cosa più importante.
E possiamo cominciare. Eccoci, allora, premessa, noi facciamo riferimento ai film che sono usciti in Italia quest'anno, perché partiamo con magari delle hit tipo Babylon, tipo After Sun, tipo cosa ne pensate di questo 2023?
E vai,
prego, inizia tu.
Prego. No, intanto è un super anno, è stato, possiamo ormai decretare, dato che siamo alla fine dell'anno, che sia stato veramente un grandissimo anno dal punto di vista cinematografico. L'avevamo detto anche in chiusura di 2022, ma a maggior ragione forse diciamo che questo 2023 chiude definitivamente l'era Covid, perché tanti film erano stati rimandati su tutti, lo stesso Babylon, però su tutti, chiaramente Mission Impossible, Napoleon è stato rimandato più volte, Killers of the Flower Moon, quindi diciamo è stato l'anno un po' che ha chiuso i film ritardatari. E dal punto di vista quindi filmico di uscite, top anno. Sappiamo che ovviamente oltre l'oceano ci sono stati gli scioperi, quindi altri film sono stati rimandati, Dune su tutti, parte 2, di cui è uscito il trailer, l'ultimo trailer recentemente, però in generale belle pellicole, siamo andati tanto in sala e questo mi ha fatto molto molto piacere, e anche la risposta del pubblico c'è stata, quindi bene, super anno. Questa è la
mia... Ippo?
Sì, no, io sono molto soddisfatto dei film che sono usciti quest'anno, perché sono, cioè, alcuni titoli secondo me sono incredibili, sia nel panorama, diciamo, internazionale che italiano. E no, cioè, ci sono state delle mine, certi film incredibili, tipo La Chimiera, che ne abbiamo parlato recentemente, poi anche solo Disco Boy, Io Capitano, tanti titoli italiani, poi anche internazionali. Babylon a me era piaciuto un sacco. Ora su due piedi non me ne vengono in mente molti. Ovviamente Oppenheimer,
prende il telefono perché
ovviamente
siamo,
perché ho Letterboxd. Oppenheimer, poi vabbè, è uscito anche Killers of the Flower Moon, ne sono usciti tanti che comunque aspettiamo per gli Oscar, vediamo che cosa succederà. Poi anche, vabbè, mi era piaciuto particolarmente anche Kafka Teheran, poi Bottoms,
yes,
anche dell'amica Seligman.
Cioè, secondo me c'è stata un po' una divisione in Italia, cioè abbiamo il prima metà dell'anno America, seconda Italia, per come l'abbiamo vissuta noi con il trittico Io Capitano, C'è Ancora Domani e La Chimera.
Diciamo che l'estate è stata abbastanza monopolizzata dagli Stati Uniti,
Barbenheimer,
che purtroppo un po' per classica abitudine nolaniana, diciamo, i film hanno sempre avuto uno sgamo, diciamo questo termine tecnico, di un mese di distribuzione dall'America rispetto all'Europa. È stato un po' un peccato, perché noi abbiamo il Barbenheimer vissuto un po' di riflesso rispetto a quello che è avvenuto in America, no? Che è stato un movimento, diciamo, a livello di comunicazione incredibile, un'euforia generale per due film, e tante volte hanno chiesto di fatto ai produttori se mai Warner, Barbie e Universal, Oppenheimer si siano messi d'accordo per avviare. Invece è stata tutta una cosa naturale, nata ovviamente dai social, e forse primo grande caso di, diciamo, traino così forte per quanto riguarda due film sì grossi, ma Oppenheimer che arrivasse quasi al miliardo di incasso era veramente difficile, invece ha fatto super incassi. Barbie si sapeva già di più, però ecco, sono andati meglio rispetto alle già alte aspettative, e sorpassato alla grandissima. Quindi sì, poi la seconda parte ci siamo spostati un po' più
su di noi,
continente, diciamo, e su di noi con dei film, a partire da Io Capitano, che ha inaugurato di fatto l'autunno,
sì,
veramente, cioè, che danno fiducia e speranza. Io Capitano, tra l'altro, inciso, candidato ai Golden Globes, quindi grande Matteo Garrone e tutto il team, che tra l'altro hanno fatto partire poche settimane dopo il debutto in Italia la campagna americana, appunto, e pare che stia riuscendo.
Ah, grande, sì. Tra l'altro è tornato in sala a Natale, esatto, ogni tanto risbuca.
Molto, fa piacere. Molto contento, perché è un film potentissimo, meraviglioso e super super intelligente anche. E quindi credo veramente che si meriti tutto quello che sta prendendo. Vediamo poi per gli Oscar. Però sì, poi sono arrivati tanti altri titoli, come C'è ancora domani e La Chimera.
Anche perché secondo me la qualità dei film ai festival quest'anno era anche più alta rispetto a quella magari degli anni passati. Partiamo forse con gli Oscar, che chiudono l'anno precedente, però quest'anno non erano gli Oscar da grande spettacolo.
Se
di
ti
film.
Ricordi nella puntata che avevamo fatto dopo, cioè abbiamo anche la clip sia su Instagram che su TikTok, l'avevamo proprio detto, cioè attendevamo il 2023 dicendo ok, questa, mi ricordo la tua battuta, questa è stata la Serie A quest'anno, okay, l'anno prossimo c'è la Champions League. E in effetti, al di là di certezze che si sono confermate e scoperte, Garrone candidato ai Golden Globe 99 su 100 apre la porta a una candidatura agli Oscar. Poi ovviamente noi tocchiamo ferro, come si suol dire, però è successa la stessa cosa a Sorrentino con La Grande Bellezza, ai tempi che furono, quindi cioè, grandi sorprese, grandi certezze, vedi Scorsese, però sì, si è rivelato di fatto un grandissimo anno.
Tante scoperte, cioè sorprese ma anche delusioni. Sì. La sorprese quali? Cioè, io più o meno me le immagino, però vediamo di capire se ci sono delle sorprese realmente sorprese.
Vai, poi il tuo turno.
Allora, vabbè, per me sorpresa, ma in realtà che si conferma, la Rohrwacher con La Chimera non è stata tanto appunto una sorpresa, però ha confermato completamente i miei gusti, ha trovato completamente i miei gusti. Sorpresa è stato tantissimo Disco Boy, primo film di Abruzzese, e dopo una serie di documentari che ha fatto. E poi altre sorprese, cioè film che mi sono particolarmente piaciuti, che vabbè sono più documentaristici, che sono Sette Inverni a Teheran,
okay, sì,
e Kafka a Teheran, che racconta, che sono arrivati in Italia recentemente, a ridosso comunque mi sembra sempre della Chimera, che trattano anche lì della questione femminile, eccetera. E invece delusione, Coupe de Chance, e vabbè, mio gusto personale non mi ha fatto impazzire, secondo me, Scorsese, perché io la vedo come gli ultimi film, che però ormai sono praticamente diventati vecchi, perché portano tutta una serie di cambiamenti che hanno avuto registi o comunque pilastri importanti della storia del cinema, che ormai hanno fatto loro.
Ma basta.
Esatto. Okay. Un po' quello.
Tra l'altro mi ricordo tutti gli insulti che ti sei preso per Killers of the Flower Moon.
Sì. Però no, lì è puramente gusto personale. Mm-hmm.
E sorpresa per me, rispetto a una non conoscenza mia della filmografia, non conoscenza accurata della filmografia della Rohrwacher, assolutamente La Chimera, che ho adorato dal secondo minuto, perché sono arrivato un po' tardi in sala, dal secondo minuto fino alla fine, proprio una sorpresa totale in tutto. Cioè, quello che mi piacerebbe davvero tanto fosse, nella stragrande maggioranza dei casi, il cinema italiano. Mm-hmm. Un messaggio potente, scritto benissimo, visivamente ancora più bello, ma ti dico, scritto meglio di quanto sia bello visivamente, proprio bello 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 tutto. Killers of the Flower Moon, per citare, dato che la puntata l'avete fatta insieme, aggiungere una cosa in più, sono, per citare quello che ha detto Ippo, l'ho apprezzato nell'ordine oggettivo, non toccando però le mie corde soggettive. Cioè non è un film che mi ha calato dentro la sua narrazione, però qua differenziamo un po' nel giudizio, credo che comunque La mano e l'aspetto visivo di Killers of the Flower Moon sia inconcepibile, cioè inattaccabile, ecco, da quel punto di vista. Poi ovviamente è un gusto personale.
Sì, 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 sì.
Invece grossa delusione mia è Napoleon. Napoleon purtroppo l'abbiamo visto anche in puntata quest'anno.
Sì.
Dire che sia stata la puntata forse più cattiva della storia di quanto Terzi nei confronti,
sì,
di un film,
vai,
forse è riduttivo. È facile magari a posteriori dire io me l'aspettavo, te lo dicevi prima ovviamente.
Ma perché a me Scott non piace. Però,
infatti, cioè,
stesso discorso che si fa su
Scorsese. Esatto. Cioè.
Cioè un po' diverso perché... sono due piani diversi, però no.
Relativamente diversi, sì, sicuramente. Sì. Neanch'io sono grande fan, ma mai mi sarei aspettato su un personaggio così potente, con una biografia potenzialmente enorme da poter raccontare, un'approssimazione,
superficiale.
Un pressapochismo così marcato. Che tra l'altro, con tutto il rispetto, cioè, non va neanche a supporto della carriera che comunque piaccia o non piaccia, Scott ha fatto. Cioè, quindi super, super delusione. E invece, sì, sorpresa, invece grande top Oppenheimer. Grande top Oppenheimer, scontato, banale, ma...
Ma doveroso.
Ma
dai.
No, ne veniva da Tenet, 2 stelle per me su Letterboxd, ho odiato Tenet... lodissimo ai tempi, che era bello il fatto che si immergesse un po',
sì,
in una autobiografia, cioè in una biografia, pardon, e ricalcasse un po' la storia per avere un po' un minimo di binario da poter trattare. E Oppenheimer è stato un grandissimo film che per me è il top dell'anno per tutto quello che ha significato.
È il tuo film dell'anno?
Sì, sì, per la portata che ha avuto, per il tipo di... Al di là dell'aspetto, cioè no, va oltre il film,
sì,
cioè tutto quello che è stato Oppenheimer.
Il pacchetto Oppenheimer.
Esatto, tutto quello che è stato Oppenheimer è per me il film dell'anno, assolutamente.
Sai che a me invece la sorpresa più grossa è un documentario, perché... Se una cosa che ho notato, nonostante sia stato un grande film, un grande anno di film, una cosa che forse è più mia personale, ho fatto molta più fatica a emozionarmi. Mi sono emozionato in Killers of the Flower Moon, probabilmente Napoleon Zero, Oppenheimer è freddo, Barbie, come ti puoi emozionare? Io Capitano mi ha emozionato, però nella totalità della quantità di film che ho visto il rapporto è veramente basso, mentre un documentario che è The Deepest Breath, Il Respiro Profondo, Netflix, che tra l'altro parla di la protagonista è italiana e è su la profondità in apnea, senza bombole, l'ossigeno, andare giù in profondità e risalire. E cioè di mezzo una storia d'amore, però quello mi ha toccato veramente tanto. È stata più una scoperta personale, dire ok, non solo i documentari con gli squali posso guardare, ma anche gli altri. E mi è piaciuto molto. Delusione Napoleon, non sarei onesto, perché
te l'aspettavi.
Sì. Altra scoperta, Mission Impossible. Cioè, io non pensavo di poter apprezzare un film di Mission Impossible.
Perché l'hai rivisitato, l'hai visto.
Ma perché mi ha fatto un sacco ridere. Cioè
l'hai messo sotto quell'accezione. Per me non è... Per me, ne parlavamo prima, purtroppo Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 non è un film che è riuscito rispetto a quello che erano
le aspettative.
Sempre nell'ordine delle idee di quel tipo di cinema, di quel tipo di film... che erano le aspettative, ne veniamo per la saga Fallout e Rogue Nation, che sono stati due film riuscitissimi. Tra l'altro, poverino, sfigato, perché è uscito 10 giorni prima di Oppenheimer e Barbie,
sì,
ammazzando completamente il suo box office.
Però è stata una scoperta, cioè ho detto posso andare al cinema allora e non solo vedermi cose impegnate,
no, chiaro,
ma vedermi
chiaro
anche questo. Per me è un film gradevole.
Beh, come per te lo metti nell'ordine però dei John Wick, che ti rilassi la sera.
Che è uscito quest'anno.
Ricordiamolo.
È uscito quest'anno.
Insieme a Creed 3, mi pare.
Creed 3, che...
Anche qua.
Esatto.
Io mi sbaglio.
Tutto quel calderone di film che vai al cinema per passarti una bella serata e non uscire scombussolato dalle emozioni. Ecco.
Però, comunque, certo, livello John Wick 4 un po' tirato. Però a livello tecnico c'è volontà di stare a un certo tipo. Quindi,
sì.
Poi soprattutto grande anno perché se assente Spielberg.
No, festeggiamo.
A parte battute la...
Ciao Andrea Diamante.
Però Avatar comunque ha degli strascichi che ci portiamo avanti dietro quest'anno.
Sì, se vogliamo parlare di Avatar poi magari aggiungiamo un piccolo excursus su quello che è stato ed è il box office diciamo finale di quest'anno, perché Avatar è uscito mi sembra il 15 dicembre 22.
A metà dicembre, sì.
15 dicembre 22. È chiaro che dal punto di vista del box office vada citato sul 2023 perché maggior parte dell'incasso l'ho avuto nel 2023 e quindi ora vi chiedo però facciamo questo pochino momento clippabile perché
io sto cercando nel frattempo ciò che mi ha deluso
vi chiedo a tutte e due secondo voi quali sono le posizioni top 5 box office italiano 2023
allora,
inserendo anche Avatar
è ovviamente Avatar.
Ok, Avatar al primo posto, vi dico io con quanto perché ovviamente non potete saperlo, lo prendo perché ho l'agendina qui, Avatar ha incassato ad oggi nel 2023 44.798 milioni ed è al primo posto del box office italiano, 44 milioni.
Barbenheimer, quale dei due?
Più Barbie di Oppenheimer, sì.
Barbie è al secondo posto con 32 milioni e 112.
Ah, avete più in alto.
Più di Oppenheimer.
Sì. No,
c'è la grande sorpresa
sì, In Italia ha tirato molto più Barbie di Oppenheimer, anche perché Oppenheimer è uscito nel periodo un po' più vacanziero forse in Italia. Agosto si tira giù a Serrando da noi. Poi c'è... Vabbè, c'è ancora domani.
Esatto, che è la grande sorpresa che magari citiamo, perché intanto bravissima Paola Cortellesi, perché è un...
Che continua ad avere seguito in sala.
Assolutamente, sì. Anche a Natale è andato molto forte e siamo a 29 milioni...
Terzo posto,
non c'è ancora domani, 29.816 milioni incassati. È un risultato
non so se è uno dei top più alti di sempre del cinema italiano.
Non so rispetto a Checco Zalone che era stato con Quo Vado mi sembra che aveva sfondato i 100 milioni credo.
Ma lui è un caso a parte
di incasso 100 milioni credo non ne sono sicuro. Poi quarto posto e lì l'antigio
No, avrei detto una cagata tipo Indiana Jones piuttosto che Mission Impossible.
Indiana Jones è uscito malissimo
quest'anno.
Indiana Jones. Sì, è uscito malissimo. A giugno, poi è uscito Mission Impossible
perché
poi
è stato
proiettato
a Cannes, no?
È andato malissimo. E Oppenheimer, se c'è ancora domani, ha fatto 29.816 milioni, Oppenheimer ne ha fatti 27.936 milioni.
Dai.
Al quinto posto, ve lo dico io, c'è Super Mario Bros, film un po' più per piccolini, con 20.423 milioni. Questa è la top 5 dell'anno.
Super Mario Bros, è vero.
Che è stata una grande sorpresa a livello di box office, anche Super Mario Bros, però fa piacere che... Comunque in Italia c'è ancora domani, si piazzi al terzo posto sul podio. Tanta
anche
roba.
Perché comunque quest'anno davvero non è uscito Spielberg che sono andati a vedere.
Non citare Spielberg.
No, per citare qualcuno di grande, batte Killers of the Flower Moon, batte Napoleon di Scott.
Napoleon è a 7 milioni, per far capire un po'.
Che ci sta.
Al decimo posto, vedendo prima, è a 7 milioni.
Che è bassissimo. Per l'Italia è abbastanza, credo.
Però, ad esempio, Killers of the Flower Moon non è neanche in top 10.
Ancora così peggio. Per sì.
Secondo me perché ha la lunghezza del film
a stroncarsi.
Sì, un sacco di gente.
Sì, ma poi però, no. Anche Napoleon era stato un po' hypato dai meme su Napoleone.
No, si è avuto una pubblicità mediatica altissima. Sì.
Napoleon è un po' il Machiavelli di Boris, cioè il film che
non sa da fa. Sì, e rispetto a, diciamo, c'è ancora domani, come abbiamo detto, annunciato sul Barbenheimer, che è stato tutto una copertura mediatica partita dai social, e quasi credo, non metto la mano sul fuoco, ma quasi che sarà un caso studio nelle aule universitarie il Barbenheimer. Sono felice ovviamente di questa, una cosa super positiva. C'è ancora domani, e aggiungo anche, metto dentro la Chimera, che ha avuto
una seconda
rispetto a quello che è stato un po' un movimento non di protesta, però di mettere una luce, un faro su un film e allargarlo, cercandolo di portare a più persone. C'è ancora domani e la Chimera, seppur in forme diverse, sono riuscita a conquistare maggiormente il pubblico, perché comunque siamo sempre lì, sono entrate a far parte di il dibattito, che non so se ti ricordi, ad esempio, nel dibattito generale, l'intervista che Francesco Giano, bravissimo tra l'altro, di Will, aveva fatto alla produttrice, la Valsecchi, a Venezia, come la Valsecchi avesse detto perché il Barbenheimer ha funzionato, perché ha generato FOMO, che è sostanzialmente quella volontà da parte delle persone di entrare all'interno del dibattito pubblico e di partecipare.
Sì, è ansia sociale di non aver fatto una cosa che fanno tutti.
Ok, quello l'hai detto sicuramente meglio di me. E quindi anche lì, in un certo senso, in forma sicuramente ridotta e circoscritta al nostro paese, però c'è ancora domani, e la Chimera, anche se più lentamente, però soprattutto arriva. C'è ancora domani, appunto, è stato, diciamo, circoscritta questa cosa qua. Ed è una cosa molto positiva, che vuol dire che, perché 29 milioni poi non sono pochi, per un film come C'è ancora domani, che si può fare. Basta... Sì. In un certo senso traghettare il pubblico affinché capisca quello che vuoi fare e in che modo lo vuoi portare. Paola Cortellesi, probabilmente inconsapevole di questo, però ci è riuscita.
Non l'ha studiata a tavolino.
Non l'ha studiata a tavolino, è stata una cosa nata come è giusto che sia, la cosa più bella quando nasce così, naturalmente. E ne beneficiano tutti. Cioè.
È stato un po' Barbie, volente o nolente, ma molto volente, ha aperto le porte a una cosa inconsapevole forse, ovvero il fatto che nella seconda parte del 2023 il tema più ricorrente all'interno dei film sarebbe stato il femminismo. Cioè. Perché C'è ancora domani, La Chimera a modo suo, Bottoms, sono tutti film che hanno questo tema che circunnaviga. Poi ora è vero, è un tema sociale molto forte, che se ne parla in mille salsi, in mille modi, chiunque può farlo. Quindi è una cosa che se ne parla tanto. Probabilmente questi film, se fossero usciti scollegati un po', tipo Margherite in un prato, non avrebbero avuto questo eco. C'è ancora domani, però probabilmente resterà un qualcosa di iconico per le persone italiane. Non so se sarà un film, com'è che si può dire, il sorpasso di Dino Risi, esempio, che è un film storico, è importante per la filmografia italiana, però lo è artisticamente, non per impatto sociale.
Un caso produttivo, magari.
Secondo me è un caso produttivo che diciamo un film che verrà, cioè poi tanti lo hanno apprezzato ed è giusto così, se no la risposta del pubblico non ci sarebbe stata, ovviamente, perché siamo sempre lì, rispetto a una risposta del pubblico ci deve sempre essere il,
anche perché è un dialogo,
una qualità di un film, una qualità di un prodotto di risposta. È chiaro che succedesse a un cinepanettone, senza scomodare i cinepanettoni, però non accadrebbe, no?
Ma quindi, tra l'altro, da da fine novembre sono iniziate a uscire una marea.
Sì, vabbè,
tutti per fortuna finiti.
Però
finite
di meno, cioè, a me sembra comunque sempre di meno.
Ma sì, anche perché ormai non tira più. Ma non mi stupirei.
Ma ci sono a meno soldi, ormai ci pensi due volte. Anche se ci investi un milione, che nel mondo del cinema sappiamo essere pochi. Cioè, dici,
sono curioso del budget, dice ancora domani.
Ci pensi due o tre volte, non lo so. Il punto che può essere una svolta, che può portare C'è ancora domani, secondo me sono su due fronti, ma in particolar modo su uno: il fatto che le produzioni riescano, italiane, sia chiaro, riescano finalmente a capire che investire nella comunicazione di un prodotto in maniera, diciamo, chiamiamola più creativa, per non dire migliore, porti questi risultati, e che quindi non sia un caso isolato, c'è ancora domani, ma che si possano traghettare pellicole come La Chimera e tante altre, magari avendo una comunicazione più mirata. E il grande tema della distribuzione, che è il vero tallone d'Achille di questo paese, purtroppo.
Però sai, secondo me C'è ancora domani è la prova del problema su cui si sono riscontrati film tipo Disco Boy, Io Capitano o La Chimera, cioè che all'inizio hanno avuto una distribuzione abbastanza pessima. Purtroppo Disco Boy, Io Capitano, cioè Io Capitano in realtà poi si è ripreso, però all'inizio proprio terribile. Invece C'è ancora domani si è poi col tempo
si è autoaggiornata,
esatto, incareggiata. Quindi secondo me è la prova che in realtà già qualcosa stia cambiando.
No, ma
da questo punto di vista
ed è il primo caso, primo caso, con anche
tanto da arrivare nella top 4
con anche La Chimera, bellissimo La Chimera,
che è arrivato dai social,
che passi da 45 a 70 sale. Per me un film come La Chimera, che sia in sole 70 sale, è ancora troppo poco. È bellissimo, è giusto, è un messaggio che è stato lanciato da tanti creator, che è stato utilissimo.
Ma anche dalla stessa Rohrwacher.
Esatto, cioè tutto è partito da quello, ovviamente, dal video della Rohrwacher con Josh O'Connor. Bellissimo, bello che anche un attore che banalmente potrebbe alzare le mani e dire non devo fare niente.
Fate Vobis,
a me, io sono stato bagato, sono a posto così. Bellissimo che abbia fatto Josh O'Connor, comunque sia stato protagonista del video insieme alla Rohrwacher, a dimostrazione di quanto comunque tenga al lavoro che è stato fatto da parte di tutti, e in più si sia alimentato con tanti video di creator. Comunque vuol dire che, ok, qualcosa si sta rompendo, si sta facendo breccia all'interno di dire ok, ma forse il pubblico risponde se li mettiamo nella condizione di esserci in sala. Ok, alimentiamo grazie comunque, perché ci deve essere una risposta all'inizio, perché non può esserci sempre che mandiamo il film in 20 sale, poi oddio, allora le mettiamo a 40. Sarebbe bello partire da 40 e magari arrivare a 200. Come si arriva a partire da 40? E lì torniamo un passo indietro con la comunicazione, cercando di curare al meglio la comunicazione dei film. E ok, non dico arrivare come fanno a Hollywood, che tante volte
lì è esagerato anche.
Che tante volte per tanti film è esagerato, ci mancherebbe. Però sappiamo benissimo come vengono comunicati i film in Italia, cioè la struttura è sempre quella, non si cerca quasi mai di fare qualcosa di diverso. È bello che queste iniziative escano naturalmente, è bellissimo, ma ripeto, escono e vengono portate avanti quando forse è già troppo tardi. Cioè non, i film purtroppo ce ne sono tantissimi belli che non hanno avuto la stessa fortuna di C'è ancora domani. Su tutti abbiamo citato Disco Boy e Io Capitano speriamo che col Golden Globe, sperando veramente, ripeto, vada bene,
ritornerà,
abbia una seconda vita in sala, come fu per La Grande Bellezza, assolutamente,
come fu per Parasite, Drive My Car. Esatto. C'è un sacco di film che la gente non
tante
si pesa.
Volte il pubblico italiano soprattutto è stato sottovalutato, pensando in malafede, ovviamente, dai distributori, dalle produzioni, pensando non volessero e non si volesse determinati tipi di prodotti. Invece si è dimostrato che 29 milioni comunque sono soldi e fanno piacere a tutti, perché poi ne beneficiano tutti. Quindi magari ecco che c'è ancora domani. La chimera potrebbero diventare dei casi per dire cerchiamo, iniziamo a fare le cose in maniera diversa e ripeto, non c'è la protesta e quindi li portiamo a 70 sale, ma partono da 70 sale e poi al limite arriviamo di più. Scusate la Filippina.
Andando in chiusura, i tre film più belli che avete visto quest'anno.
Ah, in generale?
Possibilmente di quest'anno, poi è chiaro che ci sono sempre recuperi, però del 2023.
Miss Marvel. Captain Marvel, mamma mia. Citazione brutta.
La monnezza.
Citazione, grandissimo flop di quest'anno. Tutta la Marvel, eccezione fatta per...
Forse la seconda stagione di Loki.
E in generale casa madre Disney, che purtroppo è un'ecatombe totale.
Ormai basta, sono cos'è, 120 anni, no, cos'è, ha fatto centenario quest'anno forse?
Più che ormai basta, che ok, avrà sempre pubblico,
sì.
A proposito di investire in creativi che sappiano fare il loro lavoro, basta, finito, non... era giusto citarli perché... Comunque.
I tuoi tre?
Allora, i miei tre, La Chimera al primo posto, però in realtà Disco Boy. Per me è Disco Boy, perché è stato proprio rivelazione La Chimera. E poi, come film di genere, forse, Anatomia di una caduta.
Ok, che è forse uno dei più...
La Chimera e Disco Boy.
Primo posto Disco Boy.
Anatomia di una caduta, vinci... come film vincitrice, la regista a Cannes, e probabilmente farà del delirio agli Oscar, che tra l'altro anche questo film qua è restato in sala per non so se 2 mesi precisi, ma quasi in Italia, che è un botto,
tanto.
E avendo anche lì magari solo un giorno a settimana, solo una proiezione di 2 giorni con i suoi cose, però resiste, insiste e persiste. Quindi quello veramente tanta roba.
Sì.
Gian?
Allora, io ricito Oppenheimer per tutte le cose che abbiamo già detto. Dico anch'io La Chimera, ma non per ripetere quanto detto da Ippo, ma più che altro per tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Cioè tutto quello che sta rappresentando e che su di me ha rappresentato, dandomi un bel boost a credere nel cinema italiano, no? Tante volte abbiamo detto, invece se scaviamo, se andiamo a cercare gli autori, in questo caso le autrici come la Rohrwacher, che è formidabile, veramente super, e vuol dire che delle gemme rare ci sono e dobbiamo puntare assolutamente su quelle. Ti dico, per non citare un film di quest'anno, in attesa del 2024, che abbiamo citato prima di iniziare la puntata, che poi parleremo, non so quando esca la puntata, la prossima.
Sì, la prossima, sicuro.
La puntata sui film più attesi e che più attendiamo nel 2024, e per me uno di questi è Povere Creature, di Yorgos, film che veramente ho adorato, Sacrificio del Cervo Sacro, che ancora non avevo recuperato, ho finalmente visto, adorato da inizio alla fine, piaciuto tantissimo, e anche lì ricalca proprio come La Chimera la struttura del mito greco, e quando mi tocchi quella roba lì io impazzisco. Quindi Il Sacrificio del Cervo Sacro, Oppenheimer e La Chimera.
In quest'ordine? No.
Oppenheimer, Il Sacrificio del Cervo Sacro e La Chimera.
Ok. No, ci sta. È sempre una cosa notevole.
Bonus Babylon.
Ah!
Bonus.
Sì.
Lo dico lì perché l'eccesso più totale di una Hollywood fighissima.
Ci sta.
Con colonne sonore top, toccando le colonne sonore, fighissimo. Tutto bello.
Io probabilmente ho After Sun per forza di cose. Non credo al primo posto, comunque sicuro in top 3. Passage di Ira Sachs, che a proposito di distribuzioni fallace, è uscito ai primi di agosto o comunque agli ultimi di luglio, è stato in sala
3 giorni.
Sì, ma perché forse hanno fatto solo la proiezione speciale, perché ha distribuzione Mubi. Però un film, a proposito di quando dicevo prima delle poche che mi hanno emozionato, questo sicuramente mi ha preso. E non voglio fare il fricchettone, quindi mettere il documentario, però è uno dei...
Che è il bonus.
Mettiamo come bonus. Però forse, non so, Bottoms, per cambiare un po' genere, mi è piaciuto veramente un sacco. Tantissimo, anche qua, vabbè, poveri problemi di distribuzione, nel senso che in Italia è arrivato solo su Prime. Però un film, a proposito di film che parlano sempre di femminismo, è un film che mi ha lasciato tanto perché è un teen movie, che è una parodia dei teen movie, però parodicizzandolo lo diventa, che fa delle cose che a me fanno scassare da ridere, quindi ci concediamo la nota comica con Bottoms. Però bene, direi che è stato un anno...
Controllavo perché abbiamo citato tutto.
È stato un anno proficuo, spero che l'episodio non sia durato tanto quanto Killers of the Flower Moon, però credo di no.
Battuta rubata a Ricky Gervais ai Golden Globes.
Davvero?
Per The Irishman. Sì.
Ah, faccio mia culpa.
grande citazione. No, era un complimento perché è una grande citazione, anche se sono
anche
consapevole. Involontaria.
E ultima citazione di nomina, perché è stata un'ultima stagione veramente furiosa e fighissima, anche se noi non parliamo quasi mai di serie, però Ted Lasso
vabbè.
Ha fatto uscire l'ultima stagione.
Lacrimuccia, sì. Ma a livello di serie quest'anno un po', ma perché tanto un po' forse lo sciopero.
Per forza.
Non un grandissimo anno per le serie, cioè a memoria, però, rispetto a anni scorsi che dicevi...
Vabbè,
forse sono io che ne vedo
è
meno.
È uscito
però...
House of the Dragon 2022, okay. E uscirà poi quest'estate 2024 la seconda stagione, quindi credo che poi il resto non conti niente.
Però serie grosse, poi non voglio dilungarmi, però mi viene da citare a dire ah cavolo.
Graziosa We Crashed. Però
sì, l'abbiamo vista io e te,
sì, infatti,
su Apple TV Plus.
Quella, però,
sta finendo il periodo, il momento d'oro, la golden age delle serie. Scrivete su una cosa.
Va bene, dai. Grazie, ragazzi.
Grazie, è stato divertente. Ha funzionato, dai.
Sì, spero sì.
Bene. In tre. Scriveteci nei commenti se volete altre puntate in tre.
Grazie di aver fatto questo primo esperimento assieme.
Ci sta. Figo.
E eravamo in quattro perché lui c'è sempre, Magico Boris.
Ciao Boris, la nostra mascotte.
Quindi buon anno a chi è arrivato fino a qua, agli altri no. No, buon anno a chi ci ha visto, buon anno a chi ci ha ascoltato sulla sua piattaforma streaming audio preferita.
E grazie per averci seguito, fedelissimi e alle fedelissime. Per tutto quest'anno cinematografico,
mai capito la differenza tra uno solare,
manco quello, però grazie,
ci vediamo
per
il nuovo anno sicuramente. E alla prossima, buon anno, ciao.